è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Quando parla lui, quando parla lui non c'è niente da fare.
Che bella sigletta che ha messo stasera, direttorissimo.
Quando parla lui, beh, insomma, ricordiamo...
Lui, Monti, intendi?
No, lui con la L maiuscola.
Prodi?
No, lui con la L maiuscola.
Napolitano?
No.
Non mi viene in mente nessuno.
Lui con la L maiuscola, ce n'è solo uno con la L maiuscola.
Ah, lui!
Lui, cioè?
Rumor?
No. Che c'è tra
Rumor?
Perché ti è venuto in mente Rumor?
No,
poi
so,
così uno della primissima
sì,
Repubblica.
So.
Lui, Berlusconi,
rumor.
Berlusconi,
ah,
lui,
l'unico.
Allora, quando parla lui mi ricordo i tempi andati, ormai lo vedo come una sorta di...
Ma sai che diventi quasi più bello?
No,
cioè,
ma...
adesso io sono orgogliosamente eterosessuale, però ti vedo quando parli di Berlusconi, ti si luccicano.
No, ma perché mi ricordo quando non avevamo bisogno nemmeno di preparare la trasmissione.
Sì.
Si arrivava alle 18:30, alle 18:28.
Vediamo che stronzata ha detto oggi.
Esatto, sì. Era
questa
così.
È la pancia di quello.
La sostanza è quella, esattamente quella che hai detto. Dunque, non c'era bisogno di stare lì a ragione. Tanto una minchiata al giorno usciva fuori,
sì.
No? Una sparata, magari anche una cosa corretta, una battaglia,
certo.
un nemico da colpire.
Un paio di corna.
Ma qualsiasi cosa.
Una culona di qua.
E dunque.
Una Merkel di là.
E dunque oggi quando leggo le traduzioni dell'intervista concessa al mensile americano The Atlantic mi si è aperto il cuore, soprattutto per questa frase.
Cos'è,
senti,
The Atlantic?
Tu oggi non hai lavorato.
Ma come?
Però
ma
senti, hai lavorato non sulla Zanzara.
Ma non è possibile.
L'unica cosa della quale non sono stato accusato in tutto questo vortice di montature fatte sul mio conto è di essere gay. Non ho nulla contro gli omosessuali, sia chiaro. Anzi, ho sempre pensato che le persone più qui c'è un errore, ho sempre pensato che più gay ci sono in giro, meglio più competizione
ma
c'è.
Ma come?
Beh, questa è
no,
bella.
Ma che vuol dire?
Questa è bella,
Ma perché c'è più competizione?
Poi aggiunge sto scherzando, però.
Ma più competizione in che campo?
Cioè, più gay ci sono.
Sì.
Più
meno competizione c'è,
no.
Semmai, per uno come lui che è orgogliosamente eterosessuale.
Meno competizione c'è, certo, meno competizione.
Cioè, più ci sono i gay,
meno competizione.
C'è meno concorrenza.
Esatto, quello
che
vuol dire. Questo è il significato.
Sì, e quindi c'è più spazio per gli eterosessuali.
Sì, c'è più spazio per lui, vuole dire.
Sì.
Capito?
È un genio.
Ma l'aveva già detto una volta una cosa sui gay, sentiamo.
Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay.
E poi abbiamo in un'intervista al Foglio Daniela Santanchè che dice, beh, bisogna candidare, dobbiamo fare nostre alcune ministre.
Sì.
La cancelliera è diventata una fan di alcune ministre e in particolare il centrodestra dovrebbe candidare Passera come presidente del Consiglio. Lo stesso Passera, senti come risponde.
È una grande coalizione con lei premier, cosa ne pensa? La proposta Berlusconi.
Prossima domanda.
Le piace fare il ministro?
Sì, è un bellissimo lavoro.
Perché non fare il premier allora?
Prossima domanda.
Questa
era...
non lo esclude però
ho
Passera,
riconosciuto la voce, questo era un cronista del Fatto Quotidiano.
Vabbè,
TV.
Ma chi se ne frega,
no, ma ho riconosciuto la voce.
De Benedetti, parla De Benedetti,
l'ingegnere?
Monti...
o l'ex senatore?
No, l'ingegnere.
Ma perché?
Monti, capolavoro di Napolitano.
Considero che sia una benedizione che l'Italia abbia Monti come presidente del Consiglio. Credo che sia stato un capolavoro politico di Napolitano. Tutti hanno sempre detto, ma quando uscirà Berlusconi, fuoco, fiamme, chissà che casino che farà, eccetera, eccetera. È uscito, certo, negoziando, ovvio, ma comunque è uscito.
Sempre De Benedetti, capolavoro Fornero su pensione. È fissato con sta parola capolavoro, cioè capolavoro di Napolitano per aver scelto Monti. Capolavoro della Fornero sulle pensioni, mentre sull'articolo 18 è molto più prudente. Come mai? Va bene, comunque, capolavoro Fornero sulle pensioni.
Io credo che la Fornero abbia fatto un capolavoro con la riforma delle pensioni, che è passata così, liscia, tranquilla, che è un fatto strutturale, permanente, straordinario. Noi abbiamo il miglior sistema pensionistico europeo.
Liscia adesso, non esageriamo, liscia adesso.
Però ah, sì. L'ingegnere quando parla con questa voce cavernosa ti incute un po' il timore, no?
Ma a me per niente, perché? Quale quasi? Timore? Perché?
Cioè rispetto allora, a Berlusca
che una delle stupidaggini del giorno, senti una sì. delle stupidaggini del giorno.
Una viene, sola?
Sì, per adesso sì.
Viene da dove arriva la stupidaggine?
Da Osvaldo Napoli.
Beh, vabbè.
Osvaldo Neapolis, Osvaldo Naples. Tu dici va bene, nel senso che
non no, è... no.
Lo stai insultando
no,
lo Napoli.
Dire, no.
Cioè, stai dicendo che non è una novità, cioè no, non è una cosa strana.
Lo dice lei, però vabbè, dice la dichiarazione di Osvaldo.
Se chiamava, se Alemanno si chiamava gente del nord, non sì. succedeva questo caos.
Ma Osvaldo Napoli. Vabbè, è simpatico Osvaldo, figurati.
Io non ho paura di dirlo, ho fatto una battuta l'altro giorno, non mi ricordo più, a qualcuno ho detto se Alemanno avesse portato, vedendo un attimo i dispacci della protezione civile e il resto, avesse chiamato qualcuno abituato al nord ad essere, come dire, coinvolto in questo come consulente al limite provvisorio di una settimana, non gli sarebbe successo quello che è successo.
Ma di che sta parlando Napoli? Osvaldo Napoli.
Osvaldo Napoli è fortissimo perché dichiara su tutto.
Allora, c'è già un ospite collegato.
Molto bene.
Prima, però, il mitico De Magistris. De Magistris che supera tutti, eh?
Gigetto.
Supera tutti. Video in cui chiede ad Al Pacino di venire a Napoli a presentare no. il suo film. Sì, video clamoroso. Sentiamo una parte e poi più tardi l'altra.
Ciao Al, sono Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli. Comunico con te per la prima volta a una telecamera per manifestare il mio grandissimo apprezzamento per la tua storia di attore, da Serpico, Il Padrino, Scarface, che è diventato per i criminali anche un modo da...
E poi lo invita, sentiremo tutto più avanti, 800 24 00 24, anche pare ci siano già dei contatti, non ci credo, comunque insomma, un modo anche curioso di fare comunicazione. Primo ospite della serata, Giorgio Van Straten, buonasera, consigliere d'amministrazione della RAI, come sta?
Buonasera, bene, buonasera a voi.
Allora, senta, ma come
ha due cognomi, Van Straten.
Tu sei fissato con questa cosa ogni volta, no? Sì. È Van... da dove viene il suo cognome, signor Van Straten?
È olandese.
Olandese,
del nord,
olandese.
Del nord.
È suo padre olandese, naturalmente, no?
Mio padre.
Non
sì.
so male,
come
è evidente. Scusi, ogni tanto faccio delle domande un po' da
imbecille. No, beh, poteva essere. In Olanda, ad esempio, si può scegliere, perché è un paese civile, a differenza del nostro, anche il nome della madre.
Sì, è vero, hai ragione. Dunque, non ho detto,
non ho detto
una.
Inconsapevolmente, no, ma hai detto una cosa intelligente. Ma inconsapevolmente.
Inconsapevolmente, ecco. È vero. Allora, Giorgio Mastrata è consigliere dell'amministrazione della RAI, si può dire in quota centrosinistra?
Brava,
sì, naturalmente.
Una brava persona,
no,
secondo me.
Fu nominato
sì,
per volontà di Veltroni. Sì.
Di vigilanza, quindi su indicazione PD, per la precisione.
All'epoca su indicazione di Walter Veltroni. Ma lei però non ha la tessera del Partito Democratico, sbaglio?
No, non ce l'ha.
Ce l'aveva però?
Ce l'ho avuta all'inizio.
All'inizio?
Ma,
poi dopo.
Ma già da prima di essere nominato in RAI non ce l'avevo più.
Non ce l'aveva più da prima di essere nominato in RAI. Ma la riprenderebbe? La rifarebbe
no,
la testa del Partito Democratico?
L'ho fatta.
No,
solo consapevolmente.
E che ne so, magari ci ha ripensato, rifarebbe la tessera.
Per grammatica istituzionale, come si dice, per
ma che,
galateo.
Chi ha detto?
No,
ma
infatti per questo che arrivo, no? Diciamo, non solo per un fatto istituzionale.
Ma la farebbe di nuovo la tessera oppure non ci pensa nemmeno lontanamente?
In questo momento le direi di no, francamente.
Non rifarei la testa del partito. Per il momento non rifaccio la testa
non
del partito.
Non ci sto minimamente pensando.
Minimamente pensando.
Giustamente vabbè. Altri problemi che non...
Beh, non c'è dubbio. Non c'è, se no, che non quello di fare la testa del Partito Democratico. Senta, ma lei, che non è la lei per adesso,
no.
Perché nonostante il fatto che si è dimesso un consigliere sempre del centro-sinistra, invece ha deciso di restare nel Consiglio di Amministrazione della RAI? Me lo spieghi in maniera chiara, in modo che gli ascoltatori comprendano.
Che io penso che a 3 mesi dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione avesse più senso, con il pieno rispetto poi delle scelte, perché le dimissioni sono sempre una scelta individuale, non è che sì. sono una scelta collettiva, quindi uno può arrivare a un certo punto ad aver fatto il pieno e giustamente se ne va. Tra l'altro Rizzo Nervo ha fatto anche un mandato più di me, quindi capisco
sì,
una
sì.
maggiore esasperazione. Io penso che a 3 mesi dalla scadenza abbia più senso rimanere, diciamo, come posso dire, a fare le proprie battaglie e anche a impedire, siccome spesso nella fase finale dei consigli di amministrazione si fanno
delle porcherie,
infornate, nomine,
che
nomine.
Sia giusto essere lì per opporsi, per impedirle e in ogni caso eventualmente per denunciarla.
Senta, ma leggo che il responsabile, poi questi incarichi sono strani, il responsabile informazione del Partito Democratico, un tale Orfini, una volta la definì lei, come disse Mastradene, come i responsabili per un voto che ci fu, ti giuro, e poi adesso l'ha definita incoerente perché lei insomma si è opposto alle nomine recenti di Maccari, eccetera eccetera, però non si è dimesso. Che vogliamo rispondere al signor Orfini?
Niente.
Ma perché ride?
Rispondiamo. Perché, diciamo, ritornando alla prima domanda che mi ha fatto, no? Sì. Si può dire in quota centro-sinistra? Io dico sì, io sono stato nominato da una commissione parlamentare di vigilanza su indicazione del PD. Dopodiché io faccio il consigliere d'amministrazione, me ne assumo ovviamente tutte le responsabilità.
Sì.
Io nella mia vita ho sempre fatto lavori di questo tipo.
Dunque lei non risponde al signor, cioè non risponde al Partito Democratico.
Agisce senza vincolo di mandato, possiamo dire.
Esatto, me credo tutti i consiglieri amministrativi dovrebbero fare.
E dunque di quello che dice Orfini possiamo dire altamente, diciamo la verità.
Me ne fotto di quello che me ne frego, volendo.
No, diciamo, ovviamente in certi casi a nessuno fa piacere che uno dica delle cose che non si condividano, però nemmeno una malattia.
Certo, ma signor Orfini parla a nome del Partito Democratico, secondo lei? Oppure sono quegli incarichi?
Il Partito Democratico mi parlano molte cose.
Non parlano.
Per esempio Orfini è responsabile cultura e informazione, poi c'è Carlo Rognoni che è responsabile del forum sulla riforma della radiotelevisione, poi c'è Paolo De Gentiloni che è responsabile di un altro forum che sempre si occupa di comunicazione. Diciamo, è un po' difficile capire.
Capire chi le responsabilità.
Tutti sti forum, amico mio. Che si fa con tutti sti forum? Lo dica lei.
Non lo so.
Traffico, torniamo subito.
Stanno a tutti il forum. Playboy! Ora lo sai
che son così. Playboy! Eccoci qui, la Zanzara, 18:48, 800 24 00 24, con Giorgio Mastraten, consigliere d'amministrazione della RAI,
in quota centro-sinistra, ma dice che si fa
i fatti suoi, no?
No, agisce senza vincolo di mandato, cioè non è che si fa imporre le cose da questi signori del PD.
Senta, però, io non capisco, caro Mastraten, tutte queste proteste per le nomine, io lo dico francamente, per le nomine che ci sono state di recente alla RAI di Maccari e del signor Casarin alla TGR, cioè gli scambi, quelli che sono stati definiti anche da lei uno scambio politico. In realtà sono cose che alla RAI si fanno da sempre.
Sono una conseguenza.
Cioè, non
logica.
Mi pare una cosa così strana che i partiti cercano di imporre i loro nomi, o no? Cioè, cosa è accaduto di nuovo?
È una cosa strana, ma non per questo diventa una buona cosa. Detto questo, diciamo c'è qualcosa in più, cioè nel senso che anche io, molto modestamente, diciamo, dopo il cambio di governo, avevo detto va bene, vediamo un po' cosa riesce a fare questo consiglio di amministrazione. In fondo noi siamo stati nominati con un'idea di una maggioranza e una minoranza che adesso in Parlamento non è più tale. Quindi si aprono degli spazi per tutti noi per fare il nostro mestiere, forse in un modo più utile per l'azienda, in modo, come posso dire, appunto, meno legato alle appartenenze agli schieramenti politici.
E invece non è così.
Invece di fatto non è stato così.
Ma lei è rimasto deluso da Monti, dal fatto che non c'è stato fino adesso un intervento, cioè doveva darsi da fare anche sulla RAI?
Ma guardi, io penso, diciamo, che io rimango deluso dalle persone quando non seguono le regole. Allora, gli interventi sulla RAI sono una cosa delicata, perché ora noi, forse anche i cittadini italiani, possono pensare che un intervento del governo sia utile. Se venisse fatto in un certo modo, poi autorizzerebbe qualsiasi governo successivo a intervenire, allora forse sarebbe meno utile.
No, ma non un intervento sulle nomine, dico un intervento proprio sulla...
No, non sulle nomine, diciamo, in generale, nel senso, a un certo punto ho sentito parlare di commissariamento, ma sai, per commissariare una società per azioni vanno come la RAI, di fatto vanno rispettate certe regole. Allora io penso che sarebbe molto utile che il governo si facesse promotore di un confronto per arrivare a regole diverse.
A una nuova, un nuovo modo di eleggere il Consiglio di amministrazione, insomma la governa, la famosa governance della RAI.
Esatto.
Senta, ma è meglio il telegiornale di Minzolini o quello di Maccari?
Questo.
Quello di Maccari.
Quello di Maccari è meglio,
Sì, certo. Ma come dimostra anche il fatto che è ritornata ad ascoltarlo e a vederlo molto più gente di prima.
Lei lo guarda?
Io, diciamo, purtroppo per mestiere dovevo guardare anche quello.
Però, ed è meglio Masi o la Lei come direttore generale?
Ecco, questa è una domanda molto difficile.
Come?
Come no?
È il suo attuale direttore generale, la signora
Sì,
Lei.
Appunto, molto difficile perché...
cioè, addirittura poi lei si può spingere a dire che è meglio Masi.
No, questo non ci arriva, non ce la faccio, ecco, però...
è una bella gara, questo possiamo
dire. È una bella gara.
Però,
bella
insomma, gara. Se dovesse scegliere, chi sceglierebbe? Non sceglierebbe nessuno dei due, d'accordo?
Ma sai, il discorso è questo, c'è una differenza, che io Masi non l'avevo scelto. Io ho votato contro, perché ritenevo fosse una candidatura sbagliata. Lorenza Lei l'ho votata. Perché noi l'abbiamo eletta all'unanimità e quindi in qualche modo sono più deluso.
Sono più deluso dalla Lei che da Masi perché
certo,
l'ho votato.
Nel senso che Masi non mi facevo illusioni.
Senta, ma lei ha parlato anche di violazioni del codice etico, di assunzioni strane che avrebbe fatto la Lei, ha fatto anche delle denunce interne, eccetera. Qual è la cosa più grave che ha fatto da questo punto di vista la signora Lei, per far capire alla gente? Ha assunto qualcuno che non doveva assumere, ha violato delle regole, che ha fatto il direttore?
Questo, diciamo, io non, in questo senso io come consigliere di amministrazione ho alcuni doveri di riservatezza.
Vabbè, una cosa si può dire, magari qualcosa si può dire per far capire.
Però parliamo del servizio pubblico.
Ma sono usciti anche sul giornale.
Sì, ho letto delle cose, l'ex marito.
La verità, il primo che ha sollevato il problema è il mio, diciamo, ex collega Rizzo Nervo. Io poi, ovviamente, di fronte alle sue dimissioni, ho preso in mano la cosa, che aveva diciamo, letto e verificato alcune notizie uscite sui giornali, ecco, e quindi...
Però lei l'ha definita addirittura la Schettino di Viale Mazzini, non è un po' esagerato?
Un po' iperbolico, diciamo, la comunicazione a volte.
Però lo conferma.
Anche qualche iperbole.
Però lo conferma, cioè, Schettino in che senso? Che ha portato, perché Schettino, ancora a parte le responsabilità di Schettino, comunque come immagine, una che porta una nave sugli scogli, cioè porta la RAI a deragliare, qual è il
tuo? No, io penso, diciamo che, come dicevo prima, noi avessimo avuto tutti quanti, perché questo poi è... l'occasione di dare un segnale sia in termini, diciamo, di maggiore autonomia della RAI rispetto alle pressioni da politica.
Maccari chi l'ha nominato, scusi, direttamente? Chi l'ha voluto? C'è una persona fisica che l'ha voluto? Che ne so, Berlusconi?
Maccari? No, ma sa, Maccari, però io prendo atto di una cosa, Maccari è stato eletto con 5 voti, per l'appunto questi 5 voti sono i 5 consiglieri nominati dalla ex maggioranza. È un caso strano, diciamo.
Per esempio Casarina dice che di non essere uomo della Lega.
Non lo so, diciamo, non è detto che poi uno sia di l'uno o dell'altro. Prendo atto di come è andato il voto è andato così, c'è stata una volontà precisa dopo aver dichiarato cerchiamo una soluzione condivisa. Ecco, 5-4 è una soluzione condivisa.
Comunque scade a marzo sicuro il Consiglio di amministrazione, non verrà mai...
No, questo è un altro dei motivi per cui sono rimasto, perché secondo me è bene vigilare. Il Consiglio di amministrazione scade con l'approvazione del bilancio consuntivo.
E dunque?
Il bilancio consuntivo, in casi normali, deve essere approvato entro il 30 di aprile. Per motivi gravi
può essere rinviato. Ho capito.
Rinviato fino al 30 di giugno.
Ci sentiamo dopo il giornale radio.
Consiglio
arrivi fino al 30.
Fino ad allora.
Grazie.
Siamo qui 800 24 00 24.
Eccoci pronti a combattere.
La Zanzara, ascoltatori, fra poco. Prima i titoli del TG3, poi. Poi una sorpresa, però è un'altra cosa che è arrivata, no? È arrivata da poco.
Tanto qualcuno ci porta dei file, delle cose, delle registrazioni.
Delle registrazioni.
Intercettazioni.
Specie di intercettazioni, sì.
Sì.
Sentiremo.
Non lo so, poi sentiremo.
Prima i titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3.
Di Bersani.
L'ondata di maltempo arriva al sud, strade e ferrovie bloccate in Puglia e Basilicata, altre 4 vittime per il gelo. Gabrielli, la protezione civile non è più operativa, incontro con Monti, Alemano, nordisti contro Roma, gas razionato, può costare un punto di PIL. Il TG3 nei borghi isolati in Abruzzo, nelle campagne del Lazio, 1200 persone ancora irraggiungibili a Castellafiume, vicino all'Aquila. La riforma elettorale, prima intesa tra PDL e PD, difesa del bipolarismo ed eliminazione delle liste bloccate, D'Alema ospite al TG3. Sul caso Lusi ora indaga anche la finanza, gli agenti però bloccati all'ingresso del Senato, l'ex tesoriere offre le sue case in garanzia. Il regime siriano contro le città ribelli, l'UNICEF accusa, in un anno uccisi 400 bambini, l'Italia e la Francia ritirano gli ambasciatori. Berlusconi rinviato a giudizio per il caso Unipol, l'accusa rivelazione di segreto d'ufficio per la telefonata a Fassino consorte sulla scalata alla BNL.
Pronto?
Professor Nudi?
Sì.
Buonasera, la segreteria dell'onorevole Umberto Bossi, posso passarglielo?
Ah sì, certo.
Professor?
Sono Piero Nudi, buonasera.
Buonasera, ministro. Scusi se la disturbo.
Per carità.
Sono un po' preoccupato per questa zona delle Olimpiadi di Roma.
Sì.
Un po' preoccupato. A capire cosa si vuole fare, perché il nord. Sono preoccupato.
Noi non abbiamo. Noi, il governo non ha ancora deciso nulla. Non ha ancora deciso. Comunque è una decisione che deve prendere il Presidente del Consiglio. Comunque non abbiamo, ad oggi non abbiamo deciso ancora nulla. Il Presidente ha delle perplessità che non ha superato.
Questa, la cosa della neve, la neve a Roma ha danneggiato un po' l'immagine della città. Noi al nord abbiamo questa questione politica.
Sì. No, per le Olimpiadi quindi non c'è ancora nessuna decisione.
E qui rimanderete in avanti la decisione.
Perché poi il Presidente la fine settimana va negli Stati Uniti, quando torna deciderà. Comunque deve essere deciso entro il 15.
Quali perplessità? Perplessità ci sono?
Ci sono perplessità di ordine, cioè in questo momento in cui c'è una grande necessità di severità finanziaria, andarsi a impegnare in una spesa come questa.
Noi abbiamo paura per i soldi, è un momento di sacrifici.
Sì.
E a Roma, fare le Olimpiadi a Roma, noi siamo un po' contrari così, al nord, però.
Beh, immagino.
I sacrifici bisogna fare questo. Va bene,
certo.
Volevo intanto ringraziare.
Va bene, noi ci vediamo domani che parliamo del Veneto.
E meno male, vengo da solo, vengo giù a Roma da solo, senza Renzo, grazie.
Ma che è successo?
Mica l'ho capito, sai.
Chi erano?
Scusi, i protagonisti, allora, mi sembrava di aver sentito da una parte l'ex ministro Bossi,
sì,
e dall'altra il ministro professor Nudi, il ministro dello sport.
Ministro dello sport, sì, signor Nudi.
Nudi. Quindi c'è questa telefonata.
Cosa diceva il signor Nudi?
Il signor Nudi diceva che sulla vicenda delle Olimpiadi, bastando a quello che ho sentito, perché veramente sono basito.
Dunque, secondo
il professor Nudi, il ministro dello sport, l'ultima decisione spetterà al Presidente del Consiglio, che nelle prossime settimane,
entro il 15
di febbraio.
Poi ha detto anche sulle Olimpiadi che ci sono però
delle perplessità di carattere economico, anche vista la crisi
finanziaria. Sì. E la decisione finale spetta al Presidente del Consiglio, che però ha delle perplessità che non ha ancora superato.
Ecco.
Cosa potrebbe portare a superare queste perplessità? Non si capisce. Da
però le scioglierà queste perplessità dopo il suo ritorno dal viaggio istituzionale agli Stati Uniti, il 15 di febbraio, dopo San Valentino, insomma, no?
Esatto.
Ecco.
Vabbè.
Ma come mai c'è stata questa intercettazione?
Che ne so, questo ogni tanto alla Zanzara arriva di tutto. 800 24 00 24, andiamo a Genova, Alberto.
Pronto?
Vada.
Ah, salve. Volevo dire questo, ma secondo lei uno come Rutelli, no?
Sì.
Che amministrava, gestiva, amministratore era l'altro, lui era segretario di un partito,
sì,
e non è stato in grado di rendersi conto che il direttore finanziario liciulava 12 milioni di euro,
sì,
al di là delle giustificazioni che ha dato, anche sensate lì alla, dalla Gruber,
sì,
ma dovrebbe sentire l'imperativo morale di dimettersi. L'altro giorno, se non sbaglio, in Inghilterra un ministro,
ma dimettersi da cosa, scusi? Dimettersi da che?
Dalle cariche politiche che hanno,
cioè rinunciare, smettere con la politica, lei dice?
Ma certo, ma ragazzi, ma questo vuole, questo è, ma probabilmente aspira di nuovo a fare il ministro se il centro-sinistra vince le elezioni.
Beh, centro-sinistra, sa, ormai, conto, eh? Ormai tra centro-sinistra, centro-destra, grande centro.
Beh, sì,
ma no, ma io dico dopo il governo Monti.
E invece lei dice vuole continuare a fare politica lo stesso come se niente fosse. Vabbè, ho capito benissimo, Alberto. Secondo lei deve andare a casa perché uno che era intestatario del conto, presidente della Margherita, non poteva non rendersi conto di, e anche se, come dire, anche se fosse sincero, comunque ci sono gravi manchevolezze dal punto
poteva
di vista del controllo.
Meglio i suoi collaboratori, questo è sicuro, ma da qui a dimettersi, adesso, povero Rutelli, la carriera di Rutelli si giudica del suo complesso, non perché il signor, però per carità, non perché
Gennaro da Napoli, buonasera signor Gennaro.
Buonasera.
Vada.
Di cosa possiamo parlare? Vogliamo parlare delle...
Vada lei.
Ho letto
vada.
Una cosa che mi ha colpito, i commenti di Toscani, giusto per ritornare alla trasmissione di ieri,
di
sul suo rapporto con Sgarbi.
Sì.
Cioè, farlo anche mi pare sentire. Che alla fine avesse ragione Toscani.
Ma cioè? Chi, su che cosa, scusi?
Sul fatto che praticamente...
Cioè Sgarbi non è un mafioso, fare. Ma solo un pirla, così ha detto?
No, questo l'ha detto lui, ma sulla non risolvibilità di certe situazioni in certe parti del territorio. Io non penso che sia un fatto di associazioni, io penso che sia un radicato fatto culturale, che non è che qualche imbiancatina e qualche parolaccia e qualche strillo può risolvere, purtroppo... Ci sono delle situazioni sedimentate su cui è ben difficile andare a intervenire.
Vabbè, allora?
E allora c'è poco da fare. Cioè, i fatti sono questi.
I fatti parlano chiaro.
I fatti parlano chiaro, dunque non ho capito. Cambiare le cose a Salemi come in altre parti d'Italia è impossibile.
Ma ci si prova da 150 anni. Ho la sensazione che sia proprio impossibile.
Va bene, Gennaro, grazie. Andiamo a Livorno. Gabriele, di cosa vuole parlare lei, Gabriele?
Buonasera, io credo che l'abolizione dell'articolo 18 di fatto aumenti...
Che non ci sarà mai, perché si parla adesso di un... si utilizza un'espressione, la robusta manutenzione dell'articolo 18, è una definizione terribile,
no, è una cosa inquietante.
Non si capisce cosa significa,
non so cosa sia, ma...
Di questo si parla, di robusta manutenzione.
Non vuol dire nulla, la
cosa pazzesca.
Allora, in attesa di capire cosa significhi,
sì,
io credo che la, se fosse quantomeno cioè cancellato, come quantomeno anche gli editoriali prestigiosi americani ci suggeriscono, significherebbe di fatto cancellare tutti i diritti dei lavoratori, perché nessuno avrebbe più coraggio di prendere permessi studio, permessi parentali, permessi per maternità.
Ma cosa c'entrano i permessi maternità con l'articolo 18? Scusi, non è che nessuno pensa di eliminare la...
Le dico perché se io so che il giorno dopo cioè ho incertezza sulla mia vita e non so che fine farò il giorno dopo, di fatto io tenderò a essere molto più produttivo e sempre presente. Questo di fatto è
non sarebbe una cosa, in teoria, è una cosa malvagia, insomma, no Gabriele? No,
sì,
nel mondo non normale sarebbe, non sarebbe essere cosa... più produttivi e sempre presenti, non è una cattiva cosa.
Perfetto, ma questi, siccome i diritti si traducono in assenze, di fatto, vorrebbe dire sicuramente maggiore.
Senta, nessuno pensa di togliere diritti fondamentali. Si pensa semplicemente di rendere la vita più semplice alle aziende, perché essendo più produttivi e creando maggiori opportunità di lavoro, le cose vanno
questo
avanti
da vedere,
in maniera positiva.
Se passa attraverso l'articolo 18, secondo me è tutto da vedere. Comunque,
va bene, Gabriele. Abbiamo Antonio da Padova. Buonasera,
grazie della tua opportunità. Volevo approfittare anche dell'ultima telefonata per dire il motivo del mio intervento. Io sono uno di quelli che ritiene che il posto fisso, sì, presentato soprattutto ai giovani, no, in cerca di primo lavoro, è per assurdo un disvalore. Cioè, il posto fisso abbiamo decantato e esaltato pochi mesi fa la morte di Steve Jobs come un visionario, un creativo, qualcuno che diceva tirate fuori la parte migliore di voi stessi, rischiate, siate famosi. E l'abbiamo è assurdo il mito, ha ragione probabilmente. E adesso il mito quale deve essere? Quello che a 20 anni trovi il tuo posticino bello, tranquillo, distante da... io non riesco a capire.
Ma chi l'ha detto, Antonio? Ma chi l'ha detta sta roba qua? Ma chi l'ha detta? Mi paragona l'America, l'Italia all'America, Steve Jobs. Ma in Italia lo Steve Jobs. Amico mio, io adoro l'America. Ma in Italia lo Steve Jobs, la mela, sa dove se la mette lo Steve Jobs italiano, la mela? Se la ruba, perché. Ma di che stiamo parlando? Paragonare
Davide,
l'America?
Parenzo, mi perdoni, mi scusi. Noi stiamo proponendo un modello alla gioventù italiana che è quella di trovare un posto fisso.
Ma chi ha detto? Ma il giovane vuole trovare lavoro, ma un lavoro,
mi perdoni,
che gli permetta anche di muoversi.
Però se io non riesco a esprimere la mia opinione, come fa a condannarla, a criticarla? Mi spiego, me la lasci dire e poi avrà...
Vada, Antonio.
Esatto, allora sto dicendo, noi stiamo proponendo come modello il posto fisso, come se fosse la soluzione per il giovane.
No, alcuni allora, la propongono,
alcuni molti propongono questo tipo. Io sto dicendo che ad oggi noi abbiamo un limite che è la creatività, che è quella che non riusciamo più a esprimere, cioè la capacità di impresa, l'iniziativa, il coraggio, rischiare. In realtà vedo grandi sacrifici da parte dei giovani, che non è vero che non vadano
allora
a lavorare.
Andiamo
a
sodo, Antonio, su.
Le stavo dicendo che proporre il posto fisso e criticarlo, secondo me, come sto facendo io adesso, vuol dire semplicemente spingere la gioventù a fare delle azioni che possono migliorare l'ambiente, il loro.
Va bene,
la
non ho capito niente. Questa... quest'ultima parte è borsa, torniamo dopo. Eccoci qui, 800 24 00 24.
Pronti a battagliare.
Siamo alla zanzara,
no.
Dopo aver ascoltato questa intercettazione telefonica che ci è piombata addosso.
Non usi però il termine intercettazione.
No, hai ragione. Questo stralcio di conversazione
ecco, bello così,
che ci è arrivato
stralcio.
Addosso all'improvviso, come sì. Al solito succede alla zanzara, e che ha coinvolto il ministro dello sport Gnudi e il ministro, l'ex ministro Bossi, il quale chiedeva, come esponente del Nord, delucidazioni intorno alla candidatura olimpica di Roma 2020. E mi è sembrato di capire, insomma, che Monti prenderà una decisione, questa è una mia interpretazione,
sì.
Una decisione
in solitaria e negativa. Forse.
Beh,
sì.
Perché,
se vogliamo leggere tra le righe,
ha delle perplessità economiche che non ha ancora superato. Adesso da qui al 15 di febbraio, sì. Cosa può convincere Monti?
Sai, uno
cosa
spread,
può convincere
uno
Monti?
Spread qui, un rating di là.
Ma no.
E baba, è una stretta.
Se uno
di mano
ha delle perplessità economiche oggi, avrà delle perplessità economiche anche il 15 di febbraio. Non è che
lei
i conti.
Dice.
Beh, sì, è così.
Comunque, questa telefonata tra Bossi e il ministro Gnudi l'abbiamo ascoltata poco fa. È incredibile come arrivi una notizia qui alla zanzara.
Però, vabbè, succede ormai da tempo, per cui siamo abituati. C'è da dire che c'è grande polemica nel web sulla figlia della signora Fornero.
Sì, ho visto. Che è però figlia anche di un altro grande professore,
signor
che
De Aglio,
è il signor De Aglio, fratello del grande collega giornalista
Enrico De Aglio. Lui è Mario De Aglio, economista,
il columnist della
stampa. Allora uno dice,
qualcosa
tu non
sappiamo
fare...
anche noi. Noi.
Uno dice, tu non puoi fare la sì. Lezione sull'Italia dei mammoni, sul posto fisso, eccetera, e poi avere una figlia che lavora nella stessa università dove ci sono il padre e la madre per un concorso vinto a Chieti e dopo uno spostamento a Torino, e poi c'è questa storia del doppio lavoro, che in realtà non è un doppio stipendio, in una società, in una fondazione, sì. Il cui azionista San Paolo aveva al suo interno come vicepresidente proprio la madre. Insomma, la figlia della signora Fornero, ancorché bravissima, sarebbe stata una bella raccomandata.
Beh,
questo è il punto, e dunque non si può fare la morale sui ragazzi mammoni, sul posto fisso sbagliato, sulla noia.
Ma di cosa ci
eccetera,
stiamo
eccetera.
Stupendo? Di cosa ci
io dico solo una cosa: io difendo a spada tratta la signora Fornero.
Oh.
La signora Fornero a spada tratta sempre, quasi sempre. Però, se fosse stata la figlia del famoso professore di Bari, quello là che ha messo un sacco di gente nella stessa università, no? Ti
sì,
ricordi?
Sì,
no?
Come no?
I vari casi di baronie in tutta
sì.
Italia.
Ma è così,
oppure
cioè l'università
anche
italiana.
Oppure
è
anche
così.
Il rettore dell'università di Roma, no? Il signor Frati.
Come no? Come
insomma,
no?
Se fosse stato il signor Frati o quello di Bari, eccetera, sarebbe stata massacrata.
Ora, parliamoci chiaro.
Siccome però è la Fornero, la borghesia torinese.
Ma no, ma infatti l'hanno tirato fuori. Chi è borghesia torinese? Però voglio dire, l'università italiana è anche questa roba qui, la figlia. figlia della Fornero avrà i titoli per farlo? Risposta: sicuramente sì.
Ho capito, ma anche i figli del professore De Bari magari ce l'hanno i titoli. Formalmente
dico,
tutti hanno i titoli.
È un sistema marcio nelle fondamenta.
Oh, benissimo, allora uno deve dire questo di questo chiaro, sistema no? Marcio in teoria fa parte.
Ma marcio non perché c'è la figlia della Fornero, tutt'altro. Marcio perché nei sistemi generali di cooptazione, di concorsi, e non riguarda la figlia della Fornero.
Domenico da Milano.
Abolizione del valore non legale c'è. Del titolo di studio.
Diego da Lodi, stai zitto.
L'abbiamo
Diego da Lodi.
Non allargare
il discorso. Pronto.
Vada.
Volevo un attimo richiamarmi perché come giornalista dovreste dare un'informazione corretta, precisa, magari dettagliata.
Chi è, no? Sì, signore,
qual è?
Parla? Chi
è, qual è l'informazione?
Perché qualche volta, io seguivo la vostra radio, si parla dei 12.000 euro che il PD hanno rubato, praticamente sono
12.000,
stati rubati,
no,
raggirati.
13 milioni.
Tanti sono 13
innanzitutto milioni. Sono i soldi, scusi un attimo, sono soldi del finanziamento pubblico, non è che qualcuno li ha rapinati in banca.
Poi fossero 12
sono
mila
purtroppo
euro.
Soldi del finanziamento pubblico, pare
certo,
che siano di più, peraltro. Oggi la Guardia
la
di Finanza è stata bloccata al Senato.
Questo è giusto.
Perché pare non ci fossero i permessi.
Questo
comunque adesso hanno rifatto di nuovo la domanda, insomma, per cui non c'è stato nessun furto innanzitutto, forse qualche cosa è avvenuta all'interno una volta che questi soldi sono arrivati nelle casse dell'ex Margherita. Diego,
sì,
insomma, non ho capito dove volevo arrivare.
Volevo arrivare,
ecco, appunto.
Era questo, che si paragonano i 12.000 euro o 12 milioni di euro che sono stati in qualche modo, un po', diciamo losco, lo possiamo dire losco, imboscati, che non si capisce bene dove
sono allora
stati
che cosa?
Messi, e fa il paragone con i soldi messi in zanzagna della Lega, quelli che sono la luce.
No, che pare
sole,
che i leghisti negano, dicono che non c'è nessun denaro in Tanzania, ma solo in Norvegia e non so dove.
Ecco, fino
no, ma il punto è un altro, è l'utilizzazione, come dire, un po'...
Ad minchiam,
bravo, bravo, ad minchiam del finanziamento pubblico dei soldi che possono essere da una parte investiti in Tanzania, dall'altro gestiti in solitaria da un senatore senza rendere conto a nessuno,
opaco,
oppure con la complicità dei dirigenti della Margherita, poi Partito Democratico. Il punto è questo, non c'è nessun paragone, l'argomento però è sempre lo stesso, il modo in cui vengono gestiti questi denari che per alcuni sono addirittura criminali non nel senso di gestire la criminalità organizzata, criminali nel senso che rendono la competizione politica una roba fatta male. Diego, allora?
Losco e nascosto. Un'altra cosa che trovo un po' come informazione di una radio, prendere in giro una persona che ha avuto dei problemi come il Bossi e prendere un po' sempre su quel modo un po' scherzoso. Noi insegniamo i nostri figli a non prendere in giro le persone,
ma no,
problemi,
ma...
Diego, non c'è nessuna presa in giro,
non c'è nessuna
presa in giro, abbia
ma
pazienza.
Ma come non c'è nessuna presa in giro?
Assolutamente no, ma guardi, l'imitazione di Bossi viene fatta non solo in questa sede, ma anche altrove, come lei sa bene, non c'è nessuna presa in giro nella maniera più assoluta,
fisica,
soprattutto
sulla
questione
voce, sulla...
La voce è quella, sì, uno la può imitare bene o male. La ringrazio, Simone da Napoli. Sì, buonasera, non sentiamo niente però, Simone.
Sì,
vada,
sente?
Vada.
Ok, allora apro la napoletana dicendo fate fare anche l'imitazione del trota.
Le limitazioni del trota sono un po' più complicate perché non c'è una voce.
Parla poco, soprattutto.
Soprattutto parla poco, poi non c'è una voce con un timbro particolare, no?
Perfetto, sì. No, io non l'ho mai sentito, per cui
vabbè, allora?
Non mi sono perso nulla. Allora, volevo una vostra considerazione. Io inizio trasmissione ho ascoltato un po' di ironia su De Magistris, no? E sull'intervento
Al Pacino,
di Al Pacino.
Su Al Pacino, sì.
Perfetto. Allora io volevo dire questo.
Vabbè, una giusta ironia, insomma. De Magistris non è una persona che se la prende un po' troppo sulle ironie e sulle critiche che riceve.
Si sta un po' veltronizzando.
È un po' permaloso da questo punto di vista.
De Magistris si sta veltronizzando.
Comunque ci sta tutta la critica. Se lei ha visto il video, la critica... No, la critica non è la critica. Insomma, l'ironia ci può stare. Insomma, l'appello ad Al Pacino per venire a Napoli, fatto in quel modo. Vediamo come si conclude questo appello innanzitutto ad Al Pacino.
Aspetti un attimo, stia lì.
Ti invito a presentare in questa città il tuo ultimo capolavoro, Wild Salomè. Vero, tu giri il mondo, sei famoso in tutto il mondo, ma vivere le emozioni di questa città impregnata di cultura, di arte, di contaminazioni, sarei veramente onorato, lieto e felice se tu volessi venire qui nei prossimi mesi a Napoli a presentare il tuo film. Avrai un'accoglienza degna di Al Pacino. Ciao Al.
Ciao Al.
Ciao, ciao Al, Al
è forte. Ciao Al è forte, eh?
Però questa idea di circondarsi degli attori, insomma, va bene, fa parte un po', no?
Un po' veltroniana, un po', certo. Veltroni, me... no, Veltroni non avrebbe mai fatto un appello del genere.
No, sarebbe andato lì, se la sarebbe portato in Italia sì. Subito.
E in effetti io quello che voglio dire è questo.
Che vuole dire?
Rispetto al passato, questa politica dal basso di cui parla... Io sono un grande sostenitore di De Magistris. Questa grande politica dal basso è giusta, l'importante è che il cachet di Al Pacino sia diciamo proporzionato a quello che è l'andamento è dell'economia e della mia città, che è in un grande dissesto, per cui non vorrei che si ripetesse l'errore fatto a suo tempo con Elton John, dove si diedero milioni di euro buttati così all'aria. Volevo sapere voi cosa pensate di questa politica dal basso.
La politica dal basso, che vuol dire? Scusi, in questo caso è lui che chiama Al Pacino. Di che basso stiamo parlando? Dell'alto, no? Del basso?
No, no, intendo dire che il cachet di Al Pacino, che ben venga Al Pacino, ma che voglio dire, non si... sprechino soldi inutili.
No, ma se viene, viene a gratis, certo, forse il viaggio glielo rimborsano, non lo so, insomma.
No, mi auguro almeno il viaggio.
Ma no, ma non è quello il punto.
Ma voi condividete questo tipo di discorso? Ma
non mi interessa nulla. Per me Al Pacino può venire tutte le volte che vuole.
Francamente non sono un appassionato del genere, inviti delle star nelle capitali o comunque da parte dei sindaci, non lo so.
Dramma Al Pacino.
Va benissimo, se viene a Napoli a presentare il suo film, Al Pacino, un'occasione di...
Sì, ottimo, per la città, di lustro.
Va bene, insomma, non ci avrei fatto un video su YouTube con un De Magistris in posa che parte a un certo punto in piedi senza giacca, va verso la giacca, si siede, ciao Al, non l'avrei fatto, però ci sta anche questo.
A che servono i comunicatori, se no i consulenti della comunicazione?
Santo da Firenze.
Santo Versace?
No, santo non
no,
Versace.
Non sono Versace.
Beh, vabbè.
Buonasera.
Le vogliamo bene lo stesso, prego.
Senti, Cruciani, no, allora, voglio levare sul rimezzo l'articolo 18 perché non ne parlate più, è veramente una noia.
Sì, è abbastanza noioso l'argomento.
Anche
sì.
Perché il problema dell'Italia non è l'articolo 18, vabbè. Ma è il lavoro.
Vabbè, ma questo non c'entra nulla, è chiaro che toccando l'articolo 18, in teoria chi lo vuole toccare è per migliorare la questione del lavoro, non per peggiorarla, per cui l'argomento ridicolo, ripeto, di chi dice l'articolo 18 non c'entra niente, è importante adesso è dare lavoro, ma che vuol dire? È chiaro che chi vuole toccare l'articolo 18 non è che lo vuole toccare per peggiorare la situazione, lo vuole toccare in teoria per migliorarlo, per cui è veramente
spot,
io vado
spot.
No, ma la stai zitto su questa cosa
stupidaggini.
Volevo andare su un altro argomento.
No, io volevo, scusi un attimo, volevo restare un attimo su questo. La cosa ridicola di chi dice, in questo momento non bisogna pensare a licenziare più facilmente, ma a dare lavoro. A parte che l'idea di dare lavoro, lo Stato che dà lavoro, è una cosa ridicola. Comunque, a creare le condizioni, diciamo, per dare più lavoro. Ma cosa significa? Chi vuole toccare l'articolo 18 non è che lo fa per licenziare, lo fa perché rendendo in teoria più facile per l'azienda licenziare, si renderebbero più facili anche le assunzioni.
Fumo negli occhi.
Vabbè, ma se tu non sei capace di ragionare su questo, perché sei di un politicamente corretto.
No.
Su questa cosa l'articolo 18 ormai si modificerà l'articolo 18, per cui fate una ragione, l'articolo 18 si modificerà perché anche i sindacati si arrenderanno di fronte a questo.
Ma quante imprese, ma perché non si può ragionare
no perché
cose?
Non vuoi ragionare perché hai il prosciutto davanti agli occhi,
46 cioè. Tipi di contratti diversi,
ma che
si parta da quello,
ma che
si
c'entra,
inizia si intervenga facendo 4 o 5 contratti in tutta Italia,
cioè tu sei tu segui la posizione del Partito Democratico, è la tua, che non è una posizione,
cosa
tu hai la stessa che appunto non avendo una posizione,
non è che
dici,
mi hai detto tu la pensi come il clan dei Casalesi, dice no la penso come il PD su questa cosa,
sì, ma che non pensa nulla peraltro, perché
non mi interessa cosa pensa il PD, non mi interessa cosa pensa il PD, mi interessa l'articolo 18 è il problema oggi, no, perché bisogna partire dai contratti.
Vabbè,
dopo
no, ma chi
18?
L'ha detto che non è così, lo dici tu,
ma lo
comunque
tutti gli economisti,
ma non dire stupidaggini, dici delle stupidaggini colossali. Il video di De Magistris è come quello di Rutelli in inglese secondo alcuni ascoltatori, ma è con noi Daniela Santanchè, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti.
Come sta?
vabbè.
Parenzo, ma perché Parenzo non si arrende nemmeno di fronte all'evidenza che ci sono ministri di un governo che lui ha sponsorizzato sin dall'inizio, al contrario della Santanchè, che vanno in una certa direzione. E adesso, cara Santanchè,
ma
Parenzo,
non voglio spot,
non si vuole arrendere.
Ma non voglio
spot
fanno le
non
volte.
Si vuole, dica lei qualcosa, perché Parenzo, non mentre la Santanchè ha cambiato idea, dicendo, beh, queste
signore...
Sono...
Allora, se la Santanchè... Io sto sempre dall'altra parte.
La voce della Santanchè, siamo rovinati.
Ma io so che appena sento la sua voce mi provo un'eccitazione intellettuale.
No, ma adesso non fare così.
Intellettuale. Oh, mamma mia.
Parenzo, ti comporti bene.
Ho detto un'eccitazione intellettuale.
Ma poi per così poco, non per carità, non dico che... No,
vedi,
per così
anche,
poco.
Sei anche un maleducato.
Nel senso, per la voce da lontano, fosse qua...
Ma adesso van di moda e sono i tempi dei sobri, Parenzo. Lei che non si adegua a questa sobrietà mi stupisce.
Io non sono sobrio per nulla.
Bisogna diventare sobri.
Lei è sobria, signora Santanchè.
Moderati.
Ma a lei lo fa un po'...
Lei allora dovrebbe usare le ballerine anziché il tacco 12 meraviglioso che ogni tanto sfoggia ad Agorà.
Le ballerine non me le potrei mai mettere perché avrei una camminata a papera. Io adoro i tacchi a spillo che sono una sorta di protesi, sono nata con i tacchi e alla faccia del sobrio continuo a mettermelo, anche se forse adesso andrebbe meglio un tacco moderato 5.
Però lei dice tacco 12. I tacchi per me sono una sorta di protesi.
Sì, assolutamente. Non rinuncio perché insomma...
Vabbè, ma i tacchi non è che non fanno parte di questo periodo. Adesso chi l'ha detto? Giusto Parenzo può immaginare che
è più style.
Monti,
beh,
non
le ballerine sono più da come dire, da momento recessivo, ecco.
Dovrei mettermi le ballerine se volessi confrontarmi alla sua altezza, Parenzo, perché siccome svetto e quindi dovrei mettermi le ballerine quando incontro lei, capisco, per una questione di misure. Però anche con le ballerine sarebbe alta e questo rappresenterebbe un problema.
Lei però ha frequentato molti uomini bassi, tra cui Berlusconi, quindi sugli uomini bassi.
No,
però...
Ma io non li vedevo bassi, li vedevo molto alti. Lei invece la vedo un po' ristretta.
Beh, addirittura che lei veda alto però Berlusconi, francamente,
questo
è un po' troppo. Questo adesso
è troppo. Che lo vedo alto, perché siccome tutti dicono sempre nano e piccolo, quando poi uno vede Berlusconi non è vero che è così piccolo, perché
no,
è comunque più alto di Parenzo.
Ma non è vero,
usa Parenzo come metro di misura.
Secondo me con i tacchi è più alto, è comunque più alto Parenzo.
Ma non c'è dubbio,
no,
cioè, ho le foto.
No, perché io guardi, l'ho misurato Parenzo, sono stata tante volte vicino a Parenzo. Parenzo è piccoletto.
È piccolo,
ma
è un po' ristretto poi ultimamente, secondo me ha sbagliato detersivo, sai, cioè, quando si infiltrisce il golf si è ridimensionato.
Mi fa piacere essere,
senta, ma...
adesso le do un detersivo che lo come dire, lo
allunga,
riespande,
mi riespande. Bello, mi riespande.
Vabbè, se... e cosa dicevate?
No, adesso
no, dicevamo che è bella questa.
Aspetti che mi sono tolto i tacchi, mi sono messa all'altezza di Parenzo.
È bellissima questa definizione di cazzutissime riguardo alle ministre, alcune ministre del governo come la Cancellieri e la Fornero.
Beh, insomma, la Cancellieri mi sembra un bel ministro, che poi sa, per la prima volta abbiamo un governo con due donne che oscurano gli altri ministri, perché fanno sembrare anche un po' demodé anche Passera, che è ancora lì con la concertazione, da un colpo alla voce,
sì,
una
cerca,
la Fornero va dritto.
È vero, come mai Passera? Perché vuole fare il primo ministro, dunque è un po' più diplomatico di queste due, diciamo la verità.
Ma perché la Cancelliera e la Fornero sono due ministre che stanno sdoganando quello che a me sembrava impossibile sdoganare. Capisce che di pensare di fare una riforma del mercato del lavoro senza la cosiddetta concertazione, termine che a me personalmente faceva venire un po' l'orticaria.
Sì. Il vomito, per non dire il vomito, diciamo.
Esatto, che si è fatta le pensioni, cioè senza l'accordo con i sindacati, si farà la riforma del mercato del lavoro senza la parola concertazione. Soprattutto
lei gode, è una cosa che la fa godere come una matta.
Insomma, è una cosa che appartiene a me nel mio spirito,
Per lei
hanno sdoganato anche la comunicazione, perché sa, quando io andavo in televisione a dire non diffidate da quei politici che vi promettono il posto fisso, sentire adesso la Cancellieri, la Fornero e Monti che parlano del posto fisso, come anzi vanno al di là, c'hanno, cioè Berlusconi in confronto
era molto più
era un sindacalista della CGIL al confronto.
No, e loro stanno diventando tutti politicamente scorretti e gli italiani godono.
Questo lo diciamo,
che per lei sentire le parole della cancelliere della Fornero sul posto fisso per lei è meglio di un amplesso, diciamo la verità. Vabbè. È meglio anche per me, così, guardi,
sempre piace così a tutte
il
due.
Coraggio delle donne, cioè io voglio dire, ci sono per la prima volta in un governo due donne che offuscano tutti gli altri ministri, perché io credo che se lei va a fare un sondaggio e chiede chi sono i ministri, dicono cancelliere Fornero, gli altri chi sono non ne sanno citare un altro.
Senta,
e
ma
mi sembra già per noi donne una grande rivoluzione.
Ma le vostre, ma scusi, lei mi sta dicendo erano cazzuti, queste qua sono cazzutissime, le vostre non ce n'era una cazzutissima,
è più autorevole.
No, non è che le nostre non erano cazzutissime,
non erano cazzutissime,
non siamo cazzutissime. Adesso loro operano in un paese che è anestetizzato con una maggioranza che qualsiasi cosa fa, una volta intrangugiamo noi un rospo, la volta dopo lo trangugia il PD, e la maggioranza è sempre bulgara. È bello fare le cose così, con un capo dello Stato che comunque fa di tutto perché si va davanti in questa direzione.
Però c'è anche il carattere,
Esatto. Loro hanno vinto la lotteria senza comprare il biglietto, però sì, l'avevamo comprato.
Ho capito, però lei non ritorni adesso indietro su quello che ha detto in questa
io non torno
questo
indietro.
Governo è più autorevole di quello precedente.
No, ho detto che questo è un governo più destra, è un governo che sta proseguendo in quello che noi avremmo voluto fare.
Ma che, nessuno ve lo impediva.
No, cioè, i voti in Parlamento, cioè non è che poi
ma la vostra maggioranza.
Scusi, mi paragoni una, dopo la pubblicità, lei mi deve trovare una ministra del precedente governo, una che si può paragonare alla signora Fornero, alla signora Cancellieri, dopo la pubblicità. Eccoci, sono le 8:00 24:00 24. Però la cosa curiosa di
questa trasmissione è utile perché dà anche l'orario.
Perché no, ma l'orario è una cosa tremenda.
No, bello,
è come quando Ferrara parlò delle interruzioni.
Sì, è vero, del traffico.
No, del traffico,
una traffico cosa. No,
il traffico, no. E aveva ragione, con i tacchi in mezzo alla neve,
ma non c'è più la neve.
No, direi che a Roma è tutto assolutamente normale, certo che c'è una questione che però è bizzarra.
Cioè,
perché
succede?
È la prima volta che non è colpa del governo, è colpa del sindaco, è colpa della Protezione Civile, ma il governo non è stirato in ballo.
Ah, perché invece
è una cosa strana.
Fosse stato Berlusconi, lei dice, sarebbe successo l'inferno anche qui.
Madonna.
Cioè,
sarebbe successo, tutta colpa di Berlusconi, nevica, governo ladro. Invece qua, se ci avete fatto caso, Alemanno Protezione Civile, governo non c'è.
Beh, qualche errore di comunicazione, sì, adesso al di là delle responsabilità non me ne frega niente.
Piccola responsabilità.
Su uno di quelli...
Ma lei è d'accordo, mi deve rispondere su questa
roba.
Sì,
però
qua.
Oggettivamente è un po' la questione della Protezione Civile, è vero che la Protezione Civile dipende dal governo.
Da chi dipende la Protezione
dal governo,
Civile?
Appunto.
Mica un ente autonomo.
Stiamo parlando di un bollettino che nessuno è stato in grado
di lasciamo perdere.
Ma non arrivate il nocciolo della questione. Io voglio dire, per far capire come sta cambiando tutto senza che forse nessuno di noi se ne renda conto.
E lei si è un po' allineata in questo cambio, si sta allineando.
No, guardi, i cretini non cambiano idea o i paracarri. Io non è che ho cambiato idea. Io dico sulla questione della riforma del mercato del lavoro.
No, su Monti lei ha cambiato idea, su Monti.
No, io non ho cambiato idea su Monti.
Diceva che era un governo illegale.
No, io ero e sono rimasta a quel famoso ufficio di presidenza che la mia linea era di andare a votare subito a caldo. Siccome non è prevalsa la mia linea all'interno del PDL, perché invece è prevalsa la linea
su chi ha cambiato idea
stiamo vivendo, per cui io in quell'occasione avrei detto che dovevamo andare a votare subito perché non volevo la sospensione.
Ma su cosa ha cambiato idea allora?
Oggi su cosa ho cambiato idea? Su quello che il governo dice di fare se fa la riforma del mercato del lavoro, cioè vi rendo noto che le pensioni noi volevamo farle e non ci siamo riuscite perché il 51% il PDL non ce l'aveva e non aveva i voti necessari.
Anche al vostro interno sulle pensioni non è che eravate così
uniti. Assolutamente, si ricorda la posizione della Lega, non è che parliamo di cose che non sono note.
No, ma anche all'interno del PDL non c'era la stessa posizione.
Anche all'interno del PDL. Adesso dico, c'è questo governo? Questo governo c'è?
Sì, sì.
Ci mettiamo la casacca della nazionale e abbandoniamo
Dunque lei dice facciamolo nostro, no? Facciamo il bacio della morte.
No, io non dico facciamo una cosa, la strada mi sembra quella giusta, c'è in discussione la riforma del mercato del lavoro, tante che è fondamentale per la crescita del PIL, giustamente, che noi non abbiamo fatto, ecco, non perché non le ritenevamo giuste e sacrosante, perché non avevamo i numeri per sopportarle.
I numeri.
Per supportarle.
Ma se avete preso anche Scilipoti, avete allargato la maggioranza.
Ma dai, Parenzo, se parliamo serie,
ma molto serie, avete preso Razzi.
Nubie, non bastano mettermi tacchi, mi devo mettere in ginocchio per fargli capire le cose.
No, avete preso
quello è equivocabile.
Avete preso...
Vabbè, la stavo facendo, scusi.
Ma scusi,
è un discorso serio.
Ma io lo capisco, ma santa che non è che si può mettere il cappello sopra un governo improvvisamente perché capite che fa delle cose funzionali al bene del paese.
Ma io non metto nessun cappello.
E come no?
No, se mi lascia finire.
No, questa però è un'osservazione, non è uno scherzo,
è un'osservazione seria.
Ma scusi, io sto dicendo, la strada l'hanno tracciata e adesso c'è questa opportunità per gli italiani e l'Italia di riformare il mercato del lavoro e di fare crescere, perché questo è sviluppo e occupazione.
Mettete il cappello sulla cosa che non siete stati in
allora
di
io
fare.
Dico, ma perché noi in questo momento, sulla parola, perché non ancora sui fatti, io non devo supportare chi riesce a fare ciò che io e il governo nel quale sono stata avremmo voluto fare.
E non siete stati grandi.
Dopodiché,
di fare. Bene, bravi.
Se non lo faranno, ne discuteremo. Non è che noi diciamo tutta la vita Monti.
Bravo.
Diciamo, se fa le cose che servono al paese, che servono agli italiani, le facciano e noi li supportiamo. Se non lo fanno, naturalmente, non è che il nostro è un appoggio.
Una volta la Santanchè disse una frase meravigliosa, cioè un contratto a tempo indeterminato in Fiat è una noia mortale.
Ma chi l'ha detto?
Sì, la Santanchè una volta in un...
Non è possibile.
Ha ragione.
Ma
mi
come
hanno
si
fatto
fa
un sacco di polemiche, adesso lo dice la Fornero.
Ma
Monti
io ho polemizzato con la Fornero.
Dice una noia. La cancellieri che dice da Mammoni.
Sono frasi superficiali.
Ricordatevi che io in una trasmissione, quando avevo detto diffidate da quei politici che vi promettono il posto fisso, è successo l'inferno, mi hanno detto di tutto, allora capite perché due mezzi, due pesi e due misure?
Ma no, guardi che si sta scatenando l'inferno su queste superficialità dette da...
Ma che superficialità?
Superficialità.
Ma dice la verità,
tu non puoi dire
corretto,
ma dice la verità,
ma perché vi nascondete?
Spiattella di fronte agli italiani la realtà e la verità.
Perché Santanchè
e
Cruciani
non vuole dire la realtà?
Ma la realtà è che ci sono
migliaia di pensare ragazzi che sono meno fortunati di lei.
Ma infatti,
perché
esattamente...
lei li vuole prendere per il culo e dirle che in Italia c'è il posto fisso?
Ma non l'ho mai
detto. Tutta la vita.
Brava, così.
Ma è esattamente il contrario. Io non prendo per il culo nessuno, è esattamente il contrario.
Per il culo, soprattutto prende per il culo se stesso. E quanti posti di lavoro ha cambiato?
Io ho cambiato un sacco. Io ho abbandonato il tempo. Era un modo per riuscire a interromperla. Avevo il tempo indeterminato,
prendendo per il culo quelli che l'ascoltano.
Ho abbandonato il tempo
indeterminato.
Io non prendo per il culo nessuno. Ho abbandonato il tempo indeterminato 2 anni fa. Ho abbandonato
un posto fisso per fare
il libero professionista.
Appunto, allora.
Io sono stato fortunato e sono una persona fortunata. Ci sono migliaia di giovani che invece vorrebbero avere la mobilità che ho io e che hanno altri e che vengono presi per il culo da tutti voi
guardi, lei prende per il culo
cambiate lavoro,
non
è facile per un giovane che guadagna 800 euro al mese, proprio perché non sono io difendo quei ragazzi a cui
li difende prendendoli per il culo e dite non vi preoccupate che ci abbiamo il posto fisso,
non
anzi,
ho mai
di
detto
più
questo.
A vita che entrate
cambiate
nelle
poste
italiane e state lì sino a quando morite. Ma che cavolo dice Parenzo, vogliamo avere il coraggio della verità?
Ma il coraggio della verità è alzare gli stipendi a sti ragazzi
predicate, ragazzi, state predicando
la precarietà con giovani che guadagnano 800
euro.
Come fate a dire a un giovane che guadagna 800 euro al mese
voglio sapere una cosa, ma perché le dice sono altro che la Merkel, la cancellieri e la Fornero?
Ma io voglio dire, mi sembra che stiano facendo molto meglio della Merkel, non c'è ombra di dubbio. Io vedo in questo momento.
Ma lei le trova anche erotiche? Queste due ministre le trova anche da un certo punto di vista erotiche?
Ma a me non interessa, io sono felice che non si giudicano più le donne se sono belle, se sono brutte, se hanno età che portano le scollature. E sì, bisogna che ci giudicate per quello che sappiamo fare. E grazie a Dio, voglio dire, mi sembra che il colore non sia più il tema dominante quando si parla di donne. Ma quello che non ci sto, perché guarda che io lo dico con sofferenza, perché io ero una di quelle che voleva andare a votare, io dico che quella rappresentazione plastica in Parlamento di vedere il PDL e il PD che votano verde uguale, vedere i rossi che sono la Lega, è un colpo al cuore tutti i giorni. Ma ognuno di noi deve fare un passo indietro, si deve mettere la casacca della nazionale e pensare ciò che serve all'Italia e agli italiani. Se serve questo, fare un passo indietro e dire noi vi supportiamo perché il paese ha bisogno di questo.
Non ne posso più della retorica dell'Italia.
No, della retorica, non posso più che lei prende per il culo i tanti giovani che ci stanno ascoltando.
I giovani sanno perfettamente
che il posto
se
fisso
voi...
non c'è.
Ma chi l'ha detto che io voglio il posto fisso?
Ma cosa?
Ho
allora,
detto che ci sono giovani fortunati come me che possono permettersi di cambiare lavoro e spostarsi da città in città.
Io guarda quante città ho dovuto cambiare.
Ma lei è una persona ricca. Lei per fortuna, io sono una persona ricca,
d'animo,
ricca di denaro, che ha fatto i soldi e io ne sono
in
orgoglioso
che modo,
e felice.
Scusi, li ho fatti. Non
col suo lavoro.
Ha legato a mio padre e mia madre,
ma certo,
e volendo un lavoro a 300
ma
metri
certo,
da casa.
Ma certo, brava, lo so, lei è stata una persona brava, orgogliosa, determinata e con due palle d'acciaio così, e ha messo su una sua azienda ed è stata molto brava. Oggi parla da una posizione di una donna ricca e di successo. Molti giovani, non tutti sono così.
Lei, a lei fa più piacere vedere queste due ministre così che lei ha definito cazzutissime o alcune ministre ex veline? Diciamola, diciamola tutta fino in fondo.
Ma no, io voglio dire, a me non interessa sto gossip. Io penso
ma non è un gossip, è una
cosa che ha fatto il ministro Gelmini, che era del nostro governo, che ha fatto una riforma molto importante, che ha dato contro, voglio dire, i baroni finalmente, e ha combattuto il portavita, che è ancora peggio del posto fisso. Un ministro come la Gelmini, che ha messo insieme professori e studenti, e questo la diceva lunga sull'efficacia della sua riforma.
Però,
voglio dire,
però era meglio, voglio dire, sono più cazzute queste che la Gelmini, diciamo la verità. Cioè,
ma scusi, guarda che nascere piacevoli non è un merito, è una fortuna.
Io sto dicendo più cazzute, ho detto sono più cazzute queste. Piuttosto...
Ma perché più che io non mi sento meno cazzuta di altre?
No, lei infatti non è la ministra. Ma lei vuole tornare in Parlamento, lei?
Io ero sottosegretario al governo Berlusconi.
Ma lei vuole tornare in Parlamento?
Ma
sì,
credo
sì, voglio tornare
se mi voteranno. Io voglio anche che siano gli italiani che possano scegliere i loro rappresentanti. Io farò anche una battaglia per questo, perché mi sembra giusto che gli italiani possano scegliere se vogliono la Santanchè o ne vogliono un'altra,
o la Minetti ad esempio,
e che vadano a votare, perché io non ho paura di confrontarmi con nessuno.
Comunque il governo Monti c'aveva, ha queste due ministre cazzutissime. L'immagine un po' del centrodestra è stata offuscata in parte da, per esempio, dalla presenza della signora Minetti. Questo lo possiamo dire?
Ma a me, guardi, la Minetti era meglio, però chi se ne frega, voglio dire.
Se non c'era era meglio, però.
Per me, se non c'era Riccardi, era anche meglio sto governo, però c'è chi se ne frega.
Non è che come la Minetti
Riccardi?
Addirittura.
No, ma le voglio dire, uno può avere determinate idee, no? Io, lei mi ha parlato della Minetti, avrei preferito che non ci fosse. L'ho fatto subito per essere attuale, dico Riccardo, avrei preferito non ci fosse.
Comunque oggi è uscita dall'aula, per durante la celebrazione Minetti dall'aula del Consiglio regionale della Lombardia insieme ad altri del PDL per la questione di Scalfaro, dicendo che seguo l'indicazione del partito, sono uscita dall'aula durante la celebrazione di Scalfaro per andare in un'altra stanza.
L'indicazione del partito, perché il partito ha dato indicazioni, bisogna sentirlo nel cuore, che Scalfaro santo subito a me viene quasi da vomitare, non è che me lo dà il partito, me le dà la mia coscienza.
Ma che ne sa la Minetti di Scalfaro? Diciamo la verità. Che ne sa la Minetti
anche
di Scalfaro? Diciamo, secondo me non sa manco chi è stato Scalfaro, chi è, cosa ha fatto.
Perché, scusi, non sa che è stato
Presidente? Ma no, lo dico, ma è normale che sia così.
Senta, guarda, le posso dire una cosa?
io ho fatto un patto tanti anni fa che non parlerò mai male di una donna, sa perché? Perché dobbiamo imparare da voi maschi fare un po' branco e quindi della Minetti non parlerò male, non parlerò male di altre, perché divento anche zerbino purché
sulle donne, qualsiasi donna,
l'unità delle donne,
le battaglie retro.
Poi
sa,
ci sono tanti cretini in politica maschi che se vogliamo le fare opportunità, sa quante cretine dobbiamo mettere noi,
non c'è
sa quante ne dobbiamo mettere per raggiungere la parità con i maschi cretini che riempono la politica da anni. Siamo troppo poche cretine, ci vogliono di più.
Grazie, a presto.
Grazie, arrivederci.
Pubblicità. Eccoci qui, andiamo a Bruno Grosseto, buonasera.
Sì, buonasera, mi senti?
Eccoci, vada.
Sì, buonasera. Volevo tornare al discorso di prima con quel signore del consiglio di amministrazione della RAI. Ma non riescono a amministrare la RAI, cioè tutti quelli che fanno riescono a amministrare i sport pubblici.
Non si sente nulla. Francesca Carla, provincia di Monza, buonasera.
Buonasera dottor Cusano.
Vada.
Allora, Francesca, a proposito del posto fisso,
sì?
È una cosa che mi fa veramente arrabbiare.
Cosa?
Davvero, cosa? No, perché a un certo punto tutti i ragazzi sognano un posto fisso. Non è che si annoiano, che è banale questa roba qua. Stiamo rubando la vita, i sogni anche dei ragazzi.
Ecco, è un po' quello che dice Parenzo, la stessa cosa che dice Parenzo.
È chiaro che stanno in casa con i genitori, papà e mamma. Loro, i genitori, sarebbero contenti di vederli, i figli, via di casa, con un lavoro, magari sistemati, sposati o conviventi, come si usa oggi.
Brava.
Perché non si sposano più? Perché non c'è il posto fisso.
Ma non il posto fisso.
C'è sicurezza,
perché anche...
c'è sicurezza.
Ma Carla, tesoro, io sono d'accordo con lei. Il problema è che anche il posto precario, perché io sono a favore della flessibilità, è pagato pochissimo. E allora uno non può incentivare la precarietà e pagarla pure poco. Non si può essere sempre cornuti. Non è possibile essere cornuti due volte, sempre. Se fai precario però mi dai più soldi e allora sì che mi muovo. La mobilità, dice Cruciani, bisogna muoversi da Bologna a Taranto.
Ma che c'entra? Non parlavo
ma
di
come
questo.
Si fa a muoversi in giro per l'Italia quando i salari sono di 800 euro al mese?
Non tu,
il tuo amico ministro, il tuo amico ministro che a me piace molto ma che ha avuto una caduta di stile perché ha detto che i figli vogliono trovare il posto vicino ai padri, ma meno male che ci sono i padri e le madri, perché sennò la gente sarebbe per strada a dormire.
Hai detto la banalità della serata?
La banalità.
Traffico.
800 euro al mese.
Un attimo, fermi tutti.
Che succede? Oh no, oh mamma, ogni volta che c'è un telefono che squilla qui. It's dangerous. Sai chi mi piace? Riccardo Boli mi piace poco, eh.
Ma che c'entra?
Riccardo Boli mi piace poco. Ma chi è?
È sempre al solito, 13 o 18, avanti.
Ah, loser. Ma perché è andato a non rispondere? Zanzara parte, il telefono che squilla. Mi piace poco sta situazione del telefono che squilla, mi piace proprio poco. Ma pensa alle persone che sono in macchina, che dicono, ma chi staranno chiamando i signori della Zanzara?
Bene, andiamo a Giuseppe dalla provincia di Caltanissetta. Buonasera, tanto non risponde questo numero, su.
Buonasera, Cugliani. Finalmente
vada.
Ascolta, a proposito delle ministre cazzute, ecco, io volevo dire...
Eccolo qua.
Queste ministre hanno dei figli che mandano in giro così con 1.000 euro al mese, andando a mangiare pane e uova poi, perché poi alla fine devono pagare l'affitto.
Bravo.
Devono pagare da mangiare.
Bravo.
Quando trovano un lavoro decente che non li tratta con i piedi, perché se tolgono anche l'articolo 18 non so che fine andremo a fare noi.
Vabbè, allora Giuseppe, non ho capito.
E allora dico, siccome questa ministra vanta così un vanto le ministre cazzute che offuscano così gli altri ministri, perché se dico tutte queste minchiate ogni giorno, ma sono all'avanguardia per le minchiate che dicono, offuscano gli altri per le minchiate, non è che dicono le cose serie. Devono capire che non siamo sulla Luna, cioè loro vivono su un altro pianeta, è impossibile andare a fare tutto questo sto precariato in giro così come
ma non parlano di questo, non parlano di questo le ministre, il governo Monti, ma che minchiata al giorno, dicono delle cose sacrosante, bisogna cambiare mentalità sul posto fisso, questa è la sostanza,
cambiassero le regole e poi cambia la mentalità,
ma infatti le